Eccoci qua, buongiorno a tutte e tutti e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, in cui cerchiamo di raccontarvi le notizie più interessanti della giornata. E tutti i giorni alle 10, in 10 minuti, da lunedì al venerdì. Iniziamo subito. Molti giornali oggi aprono con notizie relative ai litigi interni fra PD e 5 Stelle dopo la batosta rimediata in Umbria. Ma visto che non mi sembra una notizia con molta ciccia dentro, preferisco passare subito ad altro. Ad esempio, a quello che sta succedendo in Cile, Libano ed Iraq. Parliamo di proteste e di manifestazioni. In Cile continuano le proteste. Venerdì scorso c'è stata probabilmente la manifestazione più grande della storia del paese. E parliamo di più di 1 milione di persone scese in piazza a Santiago de Cile. Quindi una folla oceanica, e il presidente Sebastián Piñera, che inizialmente aveva adottato la linea dura contro i manifestanti, ha parzialmente fatto marcia indietro, tant'è che ieri poi ha annunciato una sorta di reimpasto del governo, con il cambiamento di ben 8 ministri, soprattutto quelli che erano più ostili ai manifestanti. Tuttavia questa decisione, che voleva andare nella direzione di appunto andare incontro alle richieste dei manifestanti, non ha sortito l'effetto sperato e le manifestazioni sono continuate in maniera piuttosto aspra. C'è questo articolo molto bello, molto approfondito, tradotto da Internazionale e preso dall'Avanguardia, che è un quotidiano spagnolo, che spiega come sia estremamente difficile trovare una sorta di accordo, di compromesso fra le richieste dei manifestanti da una parte e la linea del governo, un governo di stampo neoliberale nel paese dove è nato il neoliberismo, e da una parte, e dall'altra una folla di manifestanti molto eterogenea che è nata con un cuore, diciamo, di sinistra, di estrema sinistra, ma a cui si sono aggiunte anche frange di estrema destra, e che si presenta come caratterizzata semplicemente dall'essere antisistema. Che tipo di accordo si può mai trovare? Insomma, molto difficile. Infatti, anche questo tentativo di reimpasto del governo non sembra aver funzionato. E il Cile, fra l'altro, non è l'unico paese scosso da manifestazioni oceaniche. Ci sono infatti anche la Libia e l'Iraq, che in questi stessi giorni hanno più o meno, sono caratterizzati più o meno dalle stesse dinamiche, con qualche differenza. Scusate, forse ho detto la Libia, intendevo il Libano. In Libano ci sono state appunto anche lì grosse manifestazioni che fin qui sono state abbastanza pacifiche, sebbene ieri sia cambiato qualcosa perché Hariri, il premier libanese, si è dimesso dichiarando che si sentiva in un vicolo cieco e dopo essersi dimesso in realtà pare, così riporta ANSA, che ci siano stati degli attacchi da parte diciamo della base di Hezbollah, che è il partito di governo, nonché appunto uno dei principali movimenti di stampo religioso presente in Libano, che hanno attaccato i manifestanti, causando circa 200 feriti, quindi ci sono stati scontri abbastanza violenti. E le proteste anche lì non si sono placate, nonostante le dimissioni del Presidente del Consiglio. In Iraq la situazione è ancora peggiore, molto peggiore, perché si contano finora 220 morti, anzi 230 con quelli proprio di ieri, e circa 10.000 feriti all'incirca, e ci sono scontri violentissimi. E ovviamente è una situazione politica molto diversa e questo non aiuta a trovare soluzioni pacifiche. Quello che mi interessava anche approfondire in questo contesto, fra l'altro queste due, anche nel caso delle manifestazioni in Iraq e Libano, a differenza del Cile, se ne è parlato veramente poco e anche qui ci viene incontro internazionale con un altro articolo che vi segnalo in descrizione. Comunque, quello che mi interessava soprattutto approfondire di questi fenomeni è che se li guardiamo con una prospettiva globale, è difficile non scorgere un collegamento con la crisi ambientale, climatica e sistemica in corso. Abbiamo da un pezzo ormai superato la nostra possibilità di espanderci e di crescere, sia dal punto di vista economico, dei consumi delle risorse, della popolazione. Non lo possiamo più fare, o anche se lo vogliamo fare, non ci riusciamo più. E il problema è che tutto questo sistema è basato invece sulla crescita di ogni suo aspetto. e in ogni suo aspetto, nel senso che l'economia è basata sulla crescita, i modelli di governance funzionano finché il sistema cresce, e tutto è stato progettato con questa funzione, e quando un sistema basato sulla crescita smette di crescere, è un casino. Non è un caso che tutte queste manifestazioni in giro per il mondo siano caratterizzate da un'età media piuttosto bassa, quindi sono soprattutto giovani a scendere in piazza, e perché sono quei giovani a cui era stato promesso un futuro brillante, glorioso, invece si trovano fra le macerie di un sistema agonizzante. In questi casi ci viene molto semplice spesso solidarizzare con i manifestanti, quindi il popolo buono da una parte contro il potere cattivo dall'altra. Ma la verità è che siamo un po' tutti sulla stessa barca e ognuno comunque ha il suo pezzetto di responsabilità, chi più, chi meno, ovviamente, non tutti sullo stesso piano. Però ecco, queste manifestazioni a mio avviso sono comunque uno dei sintomi dello stesso sistema disfunzionale. E non basta prendersela con qualcun altro, non basta scendere in piazza a manifestare, dobbiamo impegnarci molto, molto di più se vogliamo cambiare il sistema. Si può fare, ma dobbiamo andare molto più a fondo. Ma ne parliamo un'altra volta. Passiamo a altre notizie. Un'inchiesta del Guardian, ripresa da Valori, accende i riflettori su alcuni investimenti controversi di Google, che avrebbe finanziato più di una decina di organizzazioni che hanno appoggiato politiche negazioniste dal punto di vista climatico, o fatto delle vere e proprie campagne per disincentivare gli interventi sul clima. Alcune di queste organizzazioni fanno riferimento, fra l'altro, ai fratelli David e Charles Koch, miliardari del settore petrolifero, e sono state, insomma, i giornalisti del Guardian hanno fatto varie domande a Google, che si è rifiutato di rispondere, quindi per adesso non ne sappiamo molto di più, ma è comunque un fatto interessante. Anche io ho provato a fare domande a Google chiedendo, insomma, dicendo ok Google al mio smartphone, ma anche lui si è rifiutato di rispondermi, quindi vi tengo aggiornati. Come se non bastassero le lobby negazioniste, a confondere le idee sul clima, fra l'altro, ci si mettono anche gli stessi scienziati. Come mai? Sempre sul Guardian, tre ricercatori scrivono questo articolo molto interessante chiamato Il vero motivo per cui alcuni scienziati minimizzano il rischio del cambiamento climatico, che riassume i risultati del loro lavoro di ricerca, confluito anche in un libro. Allora, cosa dicono questi scienziati? Questi ricercatori dicono che spesso gli scienziati che si occupano di clima, da una parte ottengono alcuni risultati alle loro ricerche, ma quando vanno a riportarli davanti a un pubblico tendono a minimizzare i rischi, quindi diciamo a dipingere una situazione che è migliore di quella reale. Come mai? Lì entrano in gioco alcuni fattori psicologici, quindi alcune resistenze dal punto di vista psicologico, la paura di scatenare probabilmente panico nella popolazione, disagio sociale, eccetera. Fatto sta che, ed è comprensibile, se pensiamo allo scorso anno quando Jen Wendel ha pubblicato il famoso paper sulla Deep Adaptation, quindi ha provato a parlare chiaro sulla situazione, un sacco di persone che hanno letto quel paper sono finite in terapia per comunque processare anche tutte le sensazioni, i sentimenti e le emozioni negative che emergono quando si ha a che fare con questi temi. Tuttavia, finché non saremo in grado, proprio come società, di guardare in faccia la realtà per quella che è, accettando anche gli aspetti più drammatici, più critici, difficilmente riusciremo a trovare delle soluzioni appropriate. Quindi è importante dire le cose come stanno ed è importante prenderci cura delle sensazioni che emergono in noi stessi e negli altri quando affrontiamo appunto la realtà, anche quando non ci piace. A proposito di soluzioni efficaci, ci viene incontro un articolo pubblicato da Altra Economia, soluzioni che ad esempio sembrano aver trovato nel bellunese. Questo articolo dal titolo Le comunità resilienti del bellunese a un anno dalla tempesta, Vaia, svela come appunto queste comunità, dopo, non so se vi ricordate, l'uragano terribile che ha devastato ettari e ettari di foreste, tirando giù milioni di abeti, ha distrutto appunto un intero territorio. E spiega però questo articolo come queste comunità a un anno di distanza siano riuscite a riprendersi puntando proprio sulle relazioni di vicinato, di comunità. Molto interessante, sicuramente da approfondire, vi metto anche questo in descrizione. Per concludere, visto che ormai siamo vicini ai 10 minuti, segnalo che National Geographic ha pubblicato un lungo reportage sui materiali con cui vengono prodotte le scarpe. Ripercorrendo tutto il processo che ha fatto sì che, diciamo, da un periodo in cui per lungo tempo si sono prodotte con materiali naturali, poi piano piano la plastica ha iniziato a essere il materiale principale che veniva usato nella produzione delle scarpe. Qual è il problema oggi? È che non solo vengono fatte di plastica, ma vengono fatte per avere prestazioni sempre più elevate con tante plastiche diverse. E questo ovviamente è un problema perché poi è molto difficile, in fase di, ad esempio, riciclo dei materiali, separare queste plastiche diverse, quindi vengono buttate tutte insieme, mischiate e finiscono col diventare un materiale con nessun interesse dal punto di vista produttivo e commerciale. Come conclude appunto National Geographic dicendo che è necessario riprogettare tutto il modo che tutta la filiera della scarpa e anche come viene progettata e realizzata la scarpa, i materiali che vengono usati, eccetera. In realtà questo discorso può essere esteso a qualsiasi altro prodotto perché è importante in questo momento storico riprogettare tutti i prodotti in modo che siano a fine vita più facili da separare, quindi poter riutilizzare i vari materiali. Ma per poter fare questa cosa non è sufficiente intervenire alla fine di vita del prodotto, quindi sull'aspetto del riciclo, ma è importante intervenire in fase di progettazione, se no riusciamo a fare ben poco, ci ritroviamo in una situazione come quella odierna in cui tutta l'industria del riciclo mondiale è, diciamo, in fase, diciamo, quasi di tracollo. Va bene, io oggi ho superato i 10 minuti, anzi ho superato anche gli 11 minuti, quindi non ho tenuto fede alla mia promessa. E quindi niente, vi saluto, io vi do appuntamento a domani con altre notizie e spero di rivedervi domani e ricordatevi, chi si rassegna è perduto.